queste esortazioni di Gesù che non dobbiamo risolvere nell'emozione, come facciamo sempre, insomma, non solo nell'emozione, che ci colpiscono al momento, poi tra 5 minuti le abbiamo soffocate con un bicchiere di vino, no? L'uomo fa così, con tutte, per fortuna anche, se no tante cose lo soffocherebbero. Ma dico, queste esortazioni di Gesù ci permettono anche di fare, così in pochi minuti, un piccolo giro di orizzonte. Viaggiamo anche noi che siamo a casa dalle ferie, un giro d'orizzonte su questi anni. Magari tutti gli uomini in tutte le epoche hanno pensato di vivere in un'epoca di crisi, di passaggio, quindi hanno visto tante cose, perché uno non accetta di essere vissuto in un'epoca banale. Però mi pare proprio che la nostra sia stata e sia un'epoca significativa, innegabilmente, anche se poi queste cose sono avvenute in 5-6 secoli, però soprattutto a noi di paesi della Bergamasca, tagliati fuori dal mondo, no? Queste cose sono poi arrivate nei nostri paesini un po' tutte insieme in questi anni, negli anni della nostra vita, voglio dire. C'è il crollo della società tradizionale, l'avvento di una società moderna, cosiddetta moderna, e poi la sua precipitosa crisi in quella che si chiama la postmodernità. Beh, appunto, è avvenuto tutto nel giro di una vita, di una breve vita. E il cristianesimo ha conosciuto, in rapporto a questi discorsi cristiani sull'aldilà, sulla fine, sul Signore che viene, no? Sul paradiso, per intenderci, ha conosciuto anche il cristianesimo un vorticoso tornante, perché moltissimi di noi, appunto, siccome in chiesa non ci sono i giovani, o quasi non ci sono, appunto, quindi possiamo sempre parlare di noi, no? Ma nel nostro piccolo abbiamo respirato l'epoca in cui l'aldilà era in qualche maniera creduto. C'è poco da fare, era una cosa su cui la gente puntava qualcosa, di cui temeva qualcosa, no? E il fatto che la vita fosse una preparazione al giudizio, e che in qualche maniera la vera vita fosse dopo questo giudizio. L'impressione che questa povera gente, di cui intuivamo gli stenti e le tristezze, che questa povera gente, come i nostri nonni, fosse autorizzata a sperare, attendesse una ricompensa dalle fatiche della vita, questo l'abbiamo respirato. Così come quando siamo venuti a Bergamo a studiare, poi un po' più alla larga, perché i libri per fortuna non ci hanno fatto fermare a Bergamo, se no sarebbe stato un disastro. Ma anche a Bergamo sono arrivati ogni tanto i libri, sono arrivate le idee, ogni tanto girano anche qui le idee. In questa provincia sostanzialmente chiusa, dobbiamo riconoscerlo, alla cultura, questo parlo al campo ecclesiastico, dopo altri campi magari sono molto più aperti. Ma chi dal paese ci ha mandato a Bergamo a studiare, appunto, non sapeva dove ci mandava, perché poi ci siamo coinvolti nell'epoca dei sospetti. Se i nostri nonni avessero saputo che avremmo letto Nietzsche, per farvi un esempio, ci ammazzavano prima di mandarci a studiare. E ci siamo trovati dentro invece in questa critica moderna sull'aldilà cristiano, come illusione, come droga. Pensate, tutto il marxismo, l'oppio, no? L'abbiamo bevuto per anni e anni, forse l'abbiamo addosso ancora, come si prende un morbo, poi resta addosso, no? Siamo tutti marxisti in qualche maniera, senza anche chi ha paura del comunismo come è marxista nel leggere le cose. Ormai tutti sappiamo il sostrato materiale delle idee, no? E ci siamo buttati anche noi, io ricordo alcuni anni anche del mio sacerdozio spesi attorno alle teologie politiche, le teologie della speranza, cioè in qualche maniera a mettere a ruota il discorso cristiano di queste idee del progresso, dell'utopia sociale, del benessere, di un mondo da prendere in mano, da trasformare, da cambiare, appunto. È stata appunto l'epoca dei gloriosi anni 30, gli anni 60, no? Chi ha vissuto il 60 resta per sempre toccato da questa esperienza, perché si è sognato di fare una società diversa, no? Visto com'è diversa, no? E invece la delusione. In realtà tutte queste ideologie, qualcuno se ne rallegra, io mica tanto. Mi sento molto più povero oggi senza ideologie, di per sé tutti si credono liberi, io non vedo tanta libertà in giro, però sai, uno si vanta di non avere ideologie, no? E comunque i grandi racconti, diamo più nobiltà al discorso, i grandi racconti in cui ci sentivamo dentro, come se la nostra piccola storia facesse parte di queste storie grandi che ci coinvolgevano, per cui valeva la pena di appartenere, di impegnarsi, come si diceva, no? Di dare la vita anche persino. In realtà queste ideologie, questi racconti hanno mostrato tutte le loro fragilità e prepotenze e sono crollati. L'unica cosa che è rimasta, e questa purtroppo è rimasta, è questo sfruttamento forsennato del mondo. L'epoca moderna ci ha lasciato questo, ha distrutto tutte le fiducie, tutti i racconti, ha lasciato invece questo animale forsennato a mangiare, capito? A distruggere. E quindi ci siamo trovati in questi ultimi anni e ci troviamo tra le paure e i rischi di una stoltezza e di una superbia che non riusciamo a frenare. È come se capissimo di essere sciocchi, ma non si sapesse come rimediare, no? È come se capissimo che questo atteggiamento è distruttivo, ma non si sa da dove partire, perché nessuno, appunto, può partire da solo, quindi chi parte? E quindi ormai tutti abbiamo nelle orecchie l'urgenza della preservazione del creato. E comunque la sostanza non avviene come una grande impresa di preservazione, vedete a che cosa affidiamo questi discorsi, no? Avete fiducia che un G8, un G9, un G10 o delle proteste fatte così risolvano qualcosa? Avete fiducia voi? Cioè, di petto a queste questioni così grandi che noi chiamiamo mondiali, ci vorrebbero ben altri atteggiamenti, no? E invece abbiamo la sensazione proprio di una banalizzazione di tutto, e quindi questo ti crea la sfiducia. Ma di chi ti fidi lì che affrontino questi problemi che riguarderanno i tuoi figli? Qui dobbiamo pensarci tutti, mica mi fido di quei 7 o 8 lì, o dei 100.000 lì. Vabbè, in realtà noi viviamo il ripiegamento di un soggetto scoraggiato e inquieto che si chiede come farà a fermarsi e a sopravvivere. Se dovessi dire rispetto alla speranza, appunto, che tipo di uomo ci troviamo di fronte, chi siamo all'inizio di questo terzo millennio, mi pare di non essere lontano nel dire che è un uomo impaurito per l'enormità dei problemi, a meno che sia un vigliacco che dice io faccio i fatti miei, come siamo in tanti, no? Però dico, uno che minimamente si prende cura di cosa sarà domani è preoccupato, appunto, di un'enormità di problemi che ha di fronte. E dall'altra parte, l'altra cosa, e questo mi fa ancora più male, mi angustia, questo veramente mi impa- perché i problemi si potrebbero affrontare, siamo in tanti, siamo così intelligenti, siamo così potenti, no? Ma il problema è che siamo fiacchi, cioè di fronte a questi problemi grossi c'è dall'altra parte un'aridità dell'attesa, non c'è speranza, e se non c'è speranza non si fa la battaglia, non si spende niente. Perché né si attende né si spera qualcosa di grande. Questo, per dirlo con un amico, è proprio un Sisifo infelice. Sapete, Sisifo è quello che era condannato a portare su la pietra in cima sapendo già che gli tornava indietro, che non risolveva niente. Però lo deve fare ed è infelice, perché non ha senso la cosa, no? Non ha direzione. L'uomo d'oggi è un Sisifo infelice, privato com'è dal potersi riferire a un'origine e quindi a un criterio originario che più volte abbiamo richiamato con le parole di Dio, il criterio della dolcezza, del creare, della fraternità, da questo serve il criterio originario, ma l'abbiamo perso, non c'è più memoria di questo, non c'è più il comandamento di Dio, appunto, per Sisifo, l'ha eliminato. e appunto manca di un'origine e quindi di un criterio originario e manca di un'attesa assoluta, qualcuno che t'attende e quindi giustifichi la fatica, giustifichi perché devo salire o perché devo combattere. Per questa creatura che ha il cuore infinito, il presente è pieno, è consistente, è all'altezza della decisione di un cuore infinito come quello dell'uomo, solo se è il frutto di un'origine e di una fine consistenti. Cosa volete? Ci siamo messi lì sul ponticello a fare gli eroi Prometei e abbiamo il pigiama addosso. Ci siamo separati dall'origine, dalle speranze ultime e siamo lì disperati in realtà. A dire adesso cosa facciamo qui? Meglio, non cosa facciamo, perché cosa facciamo resterebbe vero anche se avessimo la fede. E il perché lo facciamo? Chi me lo fa fare, appunto? Questo è il vero dramma dell'uomo d'oggi. Non ha motivi per buttarsi. Questo prodigioso e affannato darsi da fare non ha memoria né futuro. L'uomo che incomincia il terzo millennio è senza speranza, questo è il dramma. E di per sé i cristiani sarebbero chiamati per primi, ma sono lì intruppati anche loro lì in mezzo, non si sa più neanche chi sono, ma di per sé, appunto, loro sono i portatori della speranza. Non parlo dell'esercito della salvezza che arriva lì col pronto soccorso, lo stemma in fronte, adesso noi ti diamo la speranza, lasciamo perdere. La religione non salva così. Lasciamolo fare a chi è debole, a chi ha paura, più degli uomini ancora. E quindi non ripudiamo i sospetti sulla religione, non li ripudiamo, neanche in questo momento di paura. Il compito cristiano, che è tentato, e tante religioni, anche un certo cristianesimo, ma più altre religioni, devo essere onesto, sono tentati di approfittare dell'animale ferito, no? A cui va bene qualsiasi medicina, siamo franchi, una bella religione. No, no, non faccio citazioni, se no bisogna essere crudeli, crudeli, a che cosa corriamo dietro sulla religione, ma no, perdiamo tempo, dai. Mi chiedono di Milingo, con tutto il rispetto che io ho per questa persona, ma dico, ma io sto chiedendo cosa mi ha detto mia madre morendo, quello non mi pare una questione seria. Dai, comunque è così. Il compito cristiano non è quello di infierire sull'angoscia dell'uomo secolarizzato, cacciar dentro il coltello nella piaga, è da crudeli, è da infedeli appunto, è da spregiatori del genere umano, no? E nemmeno quello di proporre così gioiosamente e semplicemente un'alternativa, che del resto è impossibile, a meno che sia appunto così malato che gli porti lì il ciuccio e quello crede che ha trovato la salvezza, hai capito? Il compito cristiano è quello di stare in questo tornante storico, nelle sue angosce, nelle sue attese, sapendo che ci si salva o si muore da uomini, con gli uomini, e non c'è salvezza separata, appunto. E attingere dal Vangelo l'ispirazione per una vita umana che ritorni a sperare. Fammi vedere, adesso è il momento di farmi vedere. Come tu puoi attingere dal tuo Vangelo il coraggio di essere uomo? Adesso. Non dire, adesso io questo mondo lo lascio andare, tanto io mi salvo. Vigliacco. E allora diventerebbe di qualche interesse anche il discorsino del Vangelo, allora di per sé, che era così sentimentale quasi, no? La paraboletta a cui non abbiamo, mentre ascoltavamo, attribuito tanto potere di salvare questo mondo, no? Il ritratto evangelico del cristiano che abbiamo sentito, lo riprendo un po' brevissimamente, no? È il ritratto di un Dio che guarda te, è appunto consolatore dell'uomo. Non temere, piccolo gregge. Cioè, alla radice, la verità cristiana è una consolazione di Dio, non è una condanna, non è un dire adesso hai visto cosa hai fatto, adesso te la faccio pagare, adesso se non vieni da me, no. Non temere, piccolo gregge, che non è solo a che qui siamo piccoli, anche se siamo in pochi, comunque siamo forti, siamo sicuri, siamo salvati, non è in quel senso. È nel senso piuttosto che Dio, guardandoci, ci vede proprio piccoli, poveretti, uomini deboli, che non sapete appunto cosa sia indispensabile per sopravvivere, per arrivare. Ma dove state andando, appunto? Piccolo gregge, questi no, poveri. Questi poveri animali che fanno polveroni di qua e di là. Non temete, perché il Padre mio, il Padre vostro, meglio, che è anche mio, dice Gesù, si è compiaciuto di dare a voi il suo regno. Ho detto in termini appunto dell'attesa, della speranza. Pensate che qualcuno vi aspetta, il Signore verrà, non è che si è dimenticato di voi, non è che adesso siete persi, il Signore verrà alla fine dei tempi, verrà nell'ora della vostra morte e viene ogni volta che lo riconoscete nel fratello, colui che è già venuto verrà perché viene ogni momento. È il messaggio appunto potente del Cristo, di una presenza che evita questa disperata dispersione dell'uomo da sé, questo essere perso. Ma perché voi vi accorgiate di questo, dovete acquietarvi un po', sono tutti i Vangeli di queste domeniche, non dovete affannarvi per troppe cose, se no non capite l'essenziale. Per capire appunto che il Signore viene, per capire che a voi è dato il regno, che il regno è qui, dovete convertirvi e disfarvi di ciò che vi impedisce di vederlo, di attenderlo. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Perché ciò che avete, a cui vi state attaccando coi denti azzannati dentro, è ciò che vi impedisce di capire. È ciò che non vi lascia sperare, appunto. È ciò che rende vulnerabile la vostra vita, che è il vostro tesoro. Quello che voi avete e che è sempre minacciato dagli altri come fossero dei ladri. Oppure che la ruggine consuma, che il tempo consuma. Questo è ciò che è nemico della speranza. E invece fatevi delle borse che non invecchiano. Quelle che l'uomo si procura con l'elemosina, fatevi amici col denaro, torna tutte queste domeniche, questo richiamo. E questo vuol dire trattare bene i compagni di viaggio, quelli che sono con voi sul treno, nella casa, trattateli bene. Questa è la maniera di imparare la speranza, di aspettare l'amico che viene, lo sposo che bussa e viene. Al contrario, quando voi non aspettate lo sposo o l'amico che viene, il tempo senza speranza è inevitabilmente tempo che si dissolve nei litigi e nelle ubriachezze. Se invece voi vi farete amici, il vostro tempo sarà pieno. Sarà un momento nel quale potrete vivere la gioia anticipata, come gli ebrei, che durante il banchetto pasquale si alzano con le coppe in azione di grazia, per una liberazione che ancora deve venire, o come Gesù la sera prima di morire ha alzato la coppa della gioia che avrebbe bevuto con voi nel regno, o come fanno i cristiani nell'Eucaristia che rendono grazie per la resurrezione futura come se fosse già realizzata. Perché nella speranza la vita presente è gioia e la gioia si esprime nella riconoscenza. Questo è tutto il discorso che il Vangelo fa, su come l'uomo dovrebbe vivere. È il ritratto cristiano questo, fatto in questi termini. E allora il problema, e chiudiamo, il problema unico in realtà non è aspettare che qualcuno ci dica o risolva, il problema unico è se qualcuno è disposto a vivere così. Questo è il problema. Questa maniera di vivere, che è l'unica poi vera, è per noi o per tutti? È per tutti. Chi accetta, accetta, chi capisce, capisce. Dio ha pensato l'uomo così, non ha pensato i cristiani e gli uomini. Ha pensato così, che è la maniera di vivere di Gesù, è la maniera che Gesù tratteggia, appunto. E allora il problema dei cristiani, che lo sanno, è di chiedersi se il Vangelo è in grado di ispirare un'esperienza umana affascinante e praticabile per l'uomo d'oggi. Non serve più che noi andiamo a presentare un al di là che si impone perché è vero, non ci crede più nessuno e non lo imponi con nessuna autorità. Né serve, abbiamo visto, affiancare il messaggio cristiano alle varie ideologie del progresso o della trasformazione sociale. Siamo disillusi, sappiamo che la società né progredisce né va avanti, va. Si tratta di vedere come va. Quello che il Vangelo ci può dare è solo la possibilità di trattare bene i fratelli e di istituire in questo mondo la fraternità, che sia in grado di anticipare la gioia e l'attesa. Allora i cristiani, appunto, sono urgentemente chiamati a raccolta per vedere se vogliono, se accettano di dare a questo mondo la testimonianza di una speranza. In questo mondo così arido che aspetta la speranza, si cercano uomini che diano speranza, la cui vita è caratterizzata, abbiamo sentito, guardate se i valori del Vangelo richiamati nella paraboletta non sono i Vangeli di cui la società ha sete, la sobrietà. Staccatevi appunto dai beni, non tenetevi attaccati i tesori, che la ruggine rovina, che i ladri vi porranno, la sobrietà. Ma continuiamo a chiederci chi ci convincerà di essere sobri se non cominci te, non cominci te. Chi ci convincerà se non una speranza più grande? È solo una speranza più grande che mi permette di essere un po' staccato, se no io mi butto addosso come fan tutti. Dalla sobrietà, dalla fraternità o dalla giustizia, l'urgenza di uomini che non pongano mai nessun problema solo nei termini personali, io, in nome di qualsiasi ideologia, o marxista o liberale che sia, ma nel nome appunto di una fraternità. E quindi il cristiano non dovrebbe mai pensare a un problema economico o di vacanza o di soldi o di qualsiasi cosa senza insieme in qualche maniera pensare a tutti. Se no non è credibile, se no non si capisce cos'è il Vangelo. E terzo, ma questo è proprio impossibile da sognare, la capacità di alzare la coppa e di far festa per una cosa che arriverà. Ah, se trovassimo una persona, ma non di quelle vestite di nero, bigotte, che sono lì, aspettano il paradiso, perché quello dubiti appunto di questa persona, chissà cosa aspetta questa qui o cosa cerca di fuggire. Ma di una persona bella dritta, hai capito, che beve volentieri il vino, che va in vacanza, che guarda le cose, che costruisce, che si dà da fare. Una bella persona così, che però avesse davvero fiducia che il paradiso c'è.